Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'antichissima festa della Pentecoste, dei 50 giorni, è divenuta per la comunità del Signore Gesù la festa dello Spirito e in modo più speciale la festa della consolazione dello Spirito. Ecco perché noi ci fermiamo già fin da stasera, chiediamo di poter gustare la consolazione dello Spirito Santo, che Egli diventi veramente la nostra consolazione, anzitutto attraverso le scritture che ascolteremo, attraverso la Santa Eucaristia e fin da ora attraverso la remissione dei peccati. Preghiamo, o Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
Rendiamo grazie
a Dio.
Su tutti i popoli regna il Signore.
Su tutti i popoli regna il Signore.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Su tutti i popoli regna il Signore.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
Su tutti i popoli regna il Signore.
Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
Su tutti i popoli regna il Signore.
Preghiamo. Scenda su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito, perché tutti gli uomini cerchino sempre l'unità nell'armonia, e abbattuti gli orgogli di razza e di cultura, la terra diventi una sola famiglia e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal libro dell'Esodo, al capitolo 19, i versetti dal 3 all'8 e dal 16 al 20. In quei giorni Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sion era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
La grazia del Signore e su quanti lo temono.
La grazia del Signore e su quanti lo temono.
Benedici il Signore, anima mia, quanta in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
La grazia del Signore è su quanti lo temono.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
La grazia del Signore è su quanti lo temono.
Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e le sue opere ai figli di Israele.
La grazia del Signore è su quanti lo temono.
Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.
La grazia del Signore è su quanti lo temono.
Preghiamo. O Dio dell'alleanza antica e nuova, che ti sei rivelato nel fuoco della santa montagna e nella Pentecoste del tuo Spirito, accendi in noi la fiamma del tuo amore, perché la Chiesa radunata da tutti i popoli accolga con gioia la legge eterna del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, versetti 1-14. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svenita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con ramo di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Preghiamo. O Dio, Creatore e Padre, infondi in noi il tuo alito di vita. Lo spirito che si librava sugli abissi delle origini, spiri anche nelle nostre menti, nei nostri cuori, per ridestare anche i nostri corpi mortali alla vita nella risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Gioele, capitolo 3, i primi 5 versetti. Così dice il Signore: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Parola di Dio.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Preghiamo. Ascolto, Dio, la tua Chiesa unita in concorde preghiera in questa santa veglia. In questa santa veglia a compimento della Pasqua perenne. scenda sempre su di essi il tuo spirito, perché illumini la mente dei fedeli e tutti i rinati nel battesimo siano nel mondo testimoni e profeti per Cristo nostro Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti 22-27. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Evangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 7, dal versetto 37. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato.
Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il testo del Vangelo è forse uno delle pagine, degli episodi più forti in tutto il Vangelo, se pensiamo alla figura di Gesù nel quadro della festa, nel giorno più solenne, e alle parole che pronunciò presentandosi come la fonte dello Spirito che avrebbe rinnovato, secondo le promesse, tutto il popolo. Ecco, io però proverò a dire una parola sulla uno dei testi più consolanti che abbiamo e che torna in queste scritture e che è preso dal capitolo 8 della lettera ai Romani e forma l'epistola di questa messa. E Paolo esprime sua considerazione, il suo pensiero, logisome, dice un versetto 2 prima. Penso che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili al peso di gloria che sarà rivelato in noi. Ecco, per dimostrare questo, questa è la parola più consolante, non si mette a parlare della gloria, come uno forse si aspetterebbe. Che cosa c'è di più consolante che cominciare a descrivere, eventualmente, anche se non è facile, la rivelazione di questa gloria che ancora deve rivelarsi in noi, come sarà? Se facesse così, non sarebbe veramente consolante, perché non si consola in questo modo. Si consola tenendo i piedi per terra. Io non so se interpreto bene, dovete scusarmi, è come io l'ho sentito stavolta, tenendo i piedi per terra. E difatti Paolo parla della sofferenza, e questo è il modo per consolare. Parla della sofferenza e mostra, e deve dimostrare, che anche la sofferenza attesta questa gloria che dovrà essere rivelata in noi, e dà una nuova interpretazione della sofferenza, certamente sempre fondata su tutta la tradizione, ma soprattutto legata al mistero di Gesù, che ha ricordato poco prima, nei versetti precedenti, quando ha detto che siamo figli e siamo eredi insieme con Gesù, se patiamo insieme con Lui. E quindi ha stabilito questo legame, questa sorte comune, e perciò per questo qui consola parlando della sofferenza e mostrando anzitutto che tutta la creazione aspetta proprio questo momento. Tutto il creato aspetta la rivelazione dei figli di Dio, cioè che Dio mostri i suoi figli per figli, cioè che l'umanità sia veramente dimostrata dall'opera di Dio, e Dio che lo deve fare, come suoi figli. E l'uomo è figlio di Dio, assomiglia a Dio. E poi aggiunge che anche la sofferenza della creazione, il suo gemito, attesta questo, perché è un gemito che prelude a un parto, a una nuova creazione. E poi aggiunge, naturalmente arriva al dunque, che anche noi, pur avendo l'inizio, avendo una caparra del mondo futuro, avendo la caparra dello spirito, anche noi gemiamo. E così il nostro gemito fa parte della nostra attesa, esprime la nostra speranza. Se noi gemiamo, gemiamo perché attendiamo, non è un gemito per la morte, per la tristezza, è un gemito per la vita, per la speranza. E poi parla del fatto che la speranza, per natura sua, dice che noi siamo stati salvati nella speranza, cioè che il dono di salvezza che abbiamo già ricevuto è nella forma della speranza, cioè è collegato a valore nella sua connessione con quello che succederà. È una specie di anticipo, questo vuol dire. E poi naturalmente argomenta, penso, con facilità, dicendo che ci vuole la pazienza, perciò, nel senso che nessuno spera una cosa che non si vede, una cosa che vede. Allora, se l'oggetto della nostra speranza, dice, è ciò che non possiamo vedere, allora dobbiamo attenderlo con la pazienza. La pazienza fa parte dell'attività della speranza, del modo di aspettare, di attendere. Ecco, poi aggiunge quello che sottolineavo fin dall'inizio dell'Eucaristia, che anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, e poi dice delle cose che io non ho ancora capito, non ho ancora capito bene. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo come si deve pregare nel modo in cui Dio vuole, sembra che voglia dire così. Non dice che non sappiamo pregare, non sappiamo chiedere quello che veramente Dio vuole che chiediamo. È strano questo, no? Poco prima ha detto che siamo figli e abbiamo una prova perché abbiamo un rapporto con Dio molto intimo. E difatti preghiamo come pregava Gesù, Abba, Padre. Lo Spirito grida in noi e dice Abba, Padre. Ed è la prova che siamo figli. Adesso dice che non sappiamo pregare esattamente secondo quello che Dio vuole che noi chiediamo. Forse questo è in rapporto con la debolezza o con la sofferenza. Sembra dal contesto che abbia a che vedere con questo. E qui c'è la parola forse più consonante allora, perché Paolo deve parlare di questo se vuole consolare, perché l'esperienza della debolezza che anche Gesù ha sperimentato, come dice sempre con le stesse parole Paolo altrove, che è morto per la sua debolezza. Se è morto, è morto per la sua debolezza, cioè la debolezza radicale che è la nostra, la debolezza mortale che l'uomo ha nella sua condizione. Paolo deve parlare di questo se vuol consolare, altrimenti se eludesse questo, che consolazione sarebbe? Dice che lo Spirito, che abbiamo già con un anticipo ricevuto in noi, cioè Dio ha già cominciato la sua opera di resurrezione in anticipo dentro di noi, è anche l'intercessore, è anche il consolatore, è anche l'intercessore, è colui che al posto nostro, in noi, al di là della nostra incapacità, perché di questo parla, chiede a Dio con gemiti che non hanno bisogno di parole e non si possono forse esprimere in parole, quello che veramente piace a Dio. E Dio certamente ascolta lo Spirito, perché Dio scruta i cuori e nei cuori vede non soltanto la nostra debolezza, ma vede la presenza e ascolta la voce dello Spirito.